Librum, una piccola finestra sull'editoria.
Io scriverò, se vuoi, perché cerco un mondo diverso, con stelle al neon e un poco d'universo.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Librum. Oggi con noi abbiamo Stefano Fabbei. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Stefano Fabbei diciamo, è nato a Passignano nel 1960, insegna a Perugia. Tra le sue opere più famose possiamo ricordare Carmelo Borgbisani, eroe traditore del 2007, poi ha pubblicato varie opere con la Murcia, fra cui Il fascio, la svastica e la mezzaluna del 2002, oggi è con noi per parlare di fascismo d'acciaio. Il libro è molto molto particolare, che parla appunto di una parte della storia che molte volte si tende a diciamo glissare. Come nasce l'idea di un libro del genere?
Allora, l'idea di scrivere questo libro mi è venuta alcuni anni fa, quando lessi un saggio del professor Vincenzo Pirro, uno storico umbro docente al liceo classico di Terni, e questo saggio era intitolato Una vittima della guerra civile, Maceo Carloni. Il saggio era pubblicato su una rivista ternana in Memoria Storica e riguardava la vita e l'attività di questo sindacalista mazziniano, prima antifascista, poi fascista, ucciso nel 1944 dai partigiani della brigata Gramsci. Lessi poi un altro testo molto interessante di Marcello Marcellini, intitolato I giustizieri, 1944, la brigata Gramsci, tra Umbria e Lazio. Testo in cui appunto si parlava dell'eliminazione di questo sindacalista. Al di là della efferatezza dell'eliminazione di questo operaio, che in principio appunto era stato antifascista, si definiva mazziniano da sempre e che poi aveva aderito al sindacalismo fascista impegnandosi in campo sia sindacale che sociale, a suscitare la mia attenzione furono le polemiche sviluppatesi su questi studi e su quella che a prima vista poteva apparire una semplice pagina di storia locale personale, ma che tale non era, sia per il ruolo che Carloni aveva ricoperto durante il regime fascista, sia per il fatto della sua elezione nel marzo del 1944, momento in cui Terni faceva parte della Repubblica di Salò, elezione insieme ad alcuni socialisti, comunisti ed anarchici nelle commissioni di fabbrica, da cui nel dopoguerra sarebbero sorti consigli di gestione, presi a modello dal più importante sindacato italiano, la CGIL. E ancora una volta, diciamo, indagando fra l'altro in una realtà a me geograficamente più vicina, molto più vicina di quella già indagata nel libro I neri e rossi, in cui parlavo dei tentativi di ponti lanciati dai fascisti nei confronti degli antifascisti per scongiurare la guerra civile e garantire il passaggio dei poteri dal fascismo a quelle che erano le forze ideologicamente ritenute da Mussolini meno lontane dal fascismo, ebbi la conferma che la separazione, la linea di separazione tra fascismo e antifascismo, questa linea di separazione che una certa storiografia aveva imposto, non era stata così netta, almeno in certi momenti come quello particolarmente drammatico per i destini dell'Italia degli anni di Salò e della liberazione. E quindi, ecco, se nel libro precedente, Neri e Rossi, avevo parlato di questi contatti politici fra le parti per scongiurare la guerra civile, tentativi fra l'altro poi falliti per l'opposizione di Pertini e di Basso, Adesso appunto con la figura di Carloni mi si apriva la possibilità di focalizzare l'attenzione su quelli che potremmo definire ponti in campo sindacale. Chiesi alla famiglia Carloni di studiare l'archivio.
Certo.
E questo archivio oggi è in parte è ancora presso la famiglia, in parte è stato depositato presso la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma, e conobbi appunto questo archivio di un sindacalista che per 15 anni si trovò a capo dei metallurgici ternani, ricoprendo vari incarichi e svolgendo missioni importanti a livello sia locale sia nazionale, senza contare la grande passione morale, civile, il suo apporto di idee ai temi del lavoro e dell'assistenza, con articoli che scrisse per fogli sindacali come Acciaio e il lavoro metallurgico. E mi misi al lavoro per approfondire e contestualizzare il momento storico vissuto da Carloni, e da qui appunto nacque l'idea di un libro che affrontasse argomenti di più ampio spettro, come le origini del fascismo, del sindacalismo fascista, la derivazione del sindacalismo fascista dal sindacalismo rivoluzionario, gli sviluppi diciamo della dittatura, il consolidamento della dittatura, la crisi del 1929, la figura di Tullio Cianetti a Terni. Tullio Cianetti sarebbe poi diventato ministro delle corporazioni. Mi misi a studiare appunto la politica corporativa degli anni 30, arrivando fino alla guerra. In sintesi, in questo testo ho ripercorso le tappe cronologiche di un percorso che affronta sia gli aspetti legati alle organizzazioni sindacali, dai contratti collettivi di assistenza sanitaria, previdenziale, dopolavoristica, dalla mutualità al collocamento, sia le tematiche affrontate dalla stampa sindacale, le discussioni sul sindacalismo, il corporativismo, che riecheggiavano appunto praticamente quelli che erano i dibattiti nazionali contemporanei, e sono arrivato appunto nell'ultima parte del libro, forse quella più interessante, quella riguardante il periodo della Repubblica Sociale, in cui ci fu a Terni le elezioni delle commissioni di fabbrica, di cui fecero parte anche elementi antifascisti. E questa è la parte più originale del saggio, nel senso che parla di un argomento volutamente ignorato dalla storiografia contemporanea perché è scomodo. E da parte antifascista, come da parte dei fascisti, nel 1944 sicuramente c'era la volontà di protestare e opporsi al prelevamento dei macchinari e dei materiali industriali delle acciaierie della Terni da parte dei tedeschi. E comunisti e socialisti inizialmente s'opposero alla possibilità di inserire propri elementi nelle commissioni di fabbrica. Poi però le forze di sinistra, in particolare i comunisti e i socialisti, assunsero una posizione diversa, e dal nord arrivò ai compagni che erano impegnati negli stabilimenti e nei cantieri ternani la direttiva di nominare e far riconoscere dalla direzione le commissioni elette dagli operai, di cui qualche compagno doveva far parte per tentare accordi con le direzioni degli stabilimenti su un terreno, loro dicevano, antitedesco, e anche per collegarle al comitato di partito dell'officina. Nel 1944 il Partito Comunista Terni era molto poco organizzato, aveva solo circa un centinaio di aderenti, E quindi quando nel marzo del 44 a Terni si svolsero le elezioni per la nomina delle commissioni di fabbrica, nella lista furono inclusi, e questo con l'assenso dei sindacati fascisti, elementi di estrema sinistra, socialisti, comunisti, anarchici. I comunisti dovevano inserirsi in quel mondo della rappresentanza sindacale da cui ovviamente la dittatura li aveva esclusi per circa 20 anni, e i comunisti erano anche preoccupati del dopoguerra, volevano gettare le basi per la ricostruzione di un loro sindacalismo. Rivelatrice di questa situazione è una lettera di Longo a Togliatti della fine di marzo del 45, che la dice lunga sulla posizione assunta dai comunisti riguardo alcune istituzioni o iniziative fasciste, tipo le mense popolari, le cooperative aziendali, le commissioni di requisizione e anche la socializzazione. E, posizione cui scriveva Longo al segretario del PC, Togliatti, si era accennato nella riunione allargata della direzione del Partito Comunista Italiano per l'Italia Occupata. Praticamente in questo documento i comunisti italiani avevano dichiarato di essere contro le suddette istituzioni create dal fascismo in quanto dirette non al benessere dei lavoratori ma al loro asservimento a quelli che erano i piani bellici nazifascisti e quelli che erano i piani padronali d'affamamento e di guerra antinazionale. Longo si esprimeva per esempio in questi termini: la nostra posizione si è tradotta in tutti questi mesi in una vivace campagna contro queste iniziative fasciste, campagna che ha trovato eco nelle grandi masse. Infatti anche nelle recenti elezioni dei delegati operai nei consigli di gestione previsti dalla legge sulla cosiddetta socializzazione, malgrado tutti gli sforzi fatti dai gerarchi e dai padroni, non si sono avuti su centinaia e migliaia di aventi diritto al voto che alcune unità o al massimo alcune decine di voti validi. Questo nel caso ternano, come io ho dimostrato, non fu vero. Nel rapporto ricordato continuava appunto l'estensore della lettera a Togliatti, dice: noi abbiamo creduto necessario non solo affermare la nostra posizione contraria alle iniziative fasciste, ma anche ricordare che noi non siamo contro in principio alle varie istituzioni in questione, che siamo contro solo oggi perché fasciste e fuori dal controllo libero e democratico delle organizzazioni di massa e delle masse stesse. Quindi, in vista dell'imminente liberazione, Longo riteneva necessario ricordare ai compagni che appena fosse stato possibile alle masse controllare e dirigere le varie istituzioni operaie in questione, anche quelle create dal fascismo, essi ne avrebbero rivendicato il diritto. Noi siamo contro oggi alle commissioni interne fasciste e ne boicottiamo con tutti i mezzi le elezioni, ma è evidente che domani, a liberazione avvenuta, procederemo immediatamente alla nomina delle commissioni interne operaie. Già direttive in questo senso sono state date a tutte le nostre organizzazioni e ai compagni che hanno avuto l'incarico di farle divenire direttive ufficiali dei comitati sindacali e delle camere del lavoro. Quello che afferma Longo in questa lettera a Togliatti riguardo al fascismo, alle sue istituzioni in campo sociale e le elezioni a Terni durante la Repubblica Sociale delle commissioni di fabbrica hanno costituito evidentemente per molti storici motivo di imbarazzo. Pertanto questi storici hanno preferito ignorare o comunque minimizzare quello che io ho invece rappresentato basandomi anche su documenti provenienti proprio da parte antifascista. E Quindi ecco, il libro è un libro che copre un arco, diciamo, di 20 anni, dalle origini del fascismo all'occupazione, alla liberazione di Terni da parte degli alleati. E grazie alle vicende di questo operaio sindacalista, che è stato un testimone tra i più drammatici della storia nazionale, ho avuto la possibilità di studiare e interpretare con una prospettiva nuova, con un atteggiamento, diciamo, più libero, quel fenomeno originale che fu il sindacalismo fascista. Un sindacalismo che secondo me è incomprensibile se non ci si libera di quelle che sono le camicie di forza delle tradizionali categorie destra e sinistra. Ho fatto emergere dal libro un'immagine non convenzionale del lavoratore italiano, certo, durante il regime fascista, quello di un uomo che dall'esperienza della Prima Guerra Mondiale aveva imparato a pensare, a progettare la vita secondo un'ottica nazionale, attribuendo anche al lavoro un significato etico e pedagogico. Questo è stato l'intento di questo mio libro.
Certo. Beh, sicuramente io che l'ho letto, effettivamente si capisce la storia di quest'uomo e soprattutto l'importante ruolo che ha avuto, un uomo che tutto sommato molto semplice, che veniva dal basso, che però si è fatto strada piano piano dentro una delle più grosse aziende dell'epoca.
Certo.
Allora, pensa che i giorni nostri una figura come appunto il protagonista Matteo Carloni possa ancora esistere?
Ma la realtà in cui operava Carloni era quella della dittatura, di un regime autoritario, quindi una realtà molto diversa da quella attuale. Credo che anche oggi esistano sindacalisti che si battono per i diritti dei lavoratori. Carloni allora fu un po' il simbolo di un sindacalismo che ci fu e operò a difesa dei lavoratori, e che a un certo punto, poi cambiando il regime, fu eliminato, in quanto poteva, per la fama e per la stima di cui godeva presso gli operai, godere, fu eliminato proprio perché avrebbe potuto essere un temibile concorrente per appunto il sindacato, diciamo, democratico, il sindacato antifascista. Questa fu la ragione essenziale per cui probabilmente Carloni fu eliminato.
Certo, per non avere, diciamo, un contraltare del futuro, diciamo, non partito. Si potrebbe dire anche partito, perché sicuramente con il potere che aveva acquisito, se si fosse messo in politica, sicuramente avrebbe avuto un credito bello ampio.
Ma probabilmente lui era rimasto deluso dall'esperienza fascista, almeno parzialmente, perché non aveva aderito alla Repubblica Sociale. Però rendendosi conto di quelle che erano le necessità delle industrie e degli operai a Terni, aveva accettato appunto di continuare a svolgere la sua attività in campo sindacale, pur non iscrivendosi al Partito Fascista Repubblicano. Quindi era una persona che appunto fin da quando era stata, diciamo, mazziniana, prima ancora che fascista, aveva concepito la militanza nel sindacato come servizio in favore dei lavoratori.
Certo, certo. Ora facciamo una piccola pausa, poi torniamo sempre qui al Librium con Stefano Fabbei e il suo Fascismo d'acciaio. A dopo.
Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi e uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente anche senza nessuna promozione, battendo, battendo, battendo su un tasto solo. Ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, per nulla mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande piena luci, gioielli.
Ah, inutili tanto alfabeto morso in mano, Giovanni telegrafista, cercare, cercare Alba ogni luogo provvisto, telegrafo.
Le sue mani passo mondo, mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato, passo prezzo caffè, passo matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette in Cina, passo notizia di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passo notizia matrimonio Alba. Giovanni telegrafista, quello del cuore urgente, non disse una parola, solo le rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, Alba, è urgente. Alba, Alba, è urgente.
Rieccoci, sempre qui a Librum con Stefano Fabei e il suo fascismo d'acciaio. Stefano, pensa che l'idea di fabbrica totale è un concetto che appunto viene è presente in vari paesi ed in varie epoche diverse. Reputa tale esperimento positivo o negativo?
Allora, quella di Terni nel periodo fascista fu una provincia ad alta concentrazione industriale. Lo Stato fu presente non solo come istituzione politica, ma anche come imprenditore. E la città di Terni percepì se stessa come una grande fabbrica. E il regime mise sotto l'ala protettrice del capitalismo statale l'industria, soprattutto nei periodi di crisi strutturale, e offrì ai lavoratori occupazione, assistenza attraverso l'inquadramento nell'organizzazione sindacale e corporativa. Negli anni 30 poi dall'associazione di elementi tra loro differenti ebbe origine questa esperienza della fabbrica totale. L'azienda praticamente controllava il tempo libero dei suoi dipendenti attraverso la creazione dell'Organizzazione Nazionale del Dopolavoro e altre associazioni di assistenza. Attorno alla fabbrica totale negli anni 30 ruotarono tutte le istituzioni a Terni, praticamente dal comune alla provincia, dalla prefettura alla questura, oltre chiaramente al partito fascista, al sindacato, che si fecero sempre più carico negli anni del consenso, come li definì De Felice, anche in competizione tra loro, di quelli che erano i compiti assistenziali verso i cittadini di ogni città, di ogni età e di ogni ceto sociale. E in un periodo in cui il regime dedicò la sua attenzione a ogni aspetto della vita, dall'istruzione al tempo libero, dalla maternità all'infanzia, alla vecchiaia, ricorrendo anche all'utilizzo delle corporazioni sindacali, Terni costituì un laboratorio in cui si rifletteva la politica sociale del fascismo, con i suoi difetti e i suoi pregi ovviamente, dove la comunità celebrava i riti, le adunate, le feste, le manifestazioni sportive, facendo dissolvere, riuscendo a far dissolvere quasi completamente i confini tra ciò che era pubblico e ciò che era privato, e riducendo il dissenso senza peraltro ricorrere a provvedimenti repressivi, polizieschi. E questo sia perché vennero a mancare le cause di scontento e opposizione, sia, diciamo così, in virtù di un conformismo che accomunò i ternani agli altri italiani, anche dopo l'entrata nella Seconda Guerra Mondiale, che peraltro per la città di Terni, città industriale, fu una fonte di benefici economici e sociali. Furono le sconfitte, la perdita della guerra, prima ancora dei bombardamenti dell'estate del 43, a far cambiare completamente il clima politico in questo centro industriale, che dopo l'armistizio, dopo l'8 settembre del 43, diventò praticamente l'ombra di se stesso a causa delle distruzioni, dei bombardamenti, degli sfollamenti, dello stato di paralisi in cui erano costrette le fabbriche. Ebbene, quella fu la realtà di quegli anni, gli anni di una dittatura, di un regime impegnato in una guerra mondiale, e una realtà ben diversa da quella in cui viviamo adesso, una realtà però che gli storici dovrebbero leggere obiettivamente, tenendo conto di quel contesto. Non possiamo, vorrei dire, pretendere di interpretare i fatti al di fuori del momento storico in cui sono avvenuti.
Certo, vanno immersi appunto nell'epoca in cui appunto sono avvenuti. Però è particolare l'idea di fabbrica totale, soprattutto perché si può dire, analizzando anche vari esperimenti esteri, che quello ternano sia il meglio riuscito.
Sì, probabilmente sì.
In assoluto, proprio perché ha avuto un arco di tempo e di funzionamento, diciamo, in assoluto più lungo di tutti gli altri esperimenti.
Certo.
Penso all'esperimento di Ford, le varie teorie di Ford o altri, diciamo, industriali. Si può dire che in questo esperimento fu proprio in assoluto il più riuscito.
Questo spiega anche perché appunto poi i comunisti nel 43 e nel 44, a parte gli elementi, diciamo, che erano stati mandati al confine, allontanati dal regime, si trovassero in difficoltà a livello organizzativo, avessero perso il contatto, diciamo, con la massa operaia,
certo,
che bene o male era stata, diciamo, guidata da quelli che erano i sindacalisti del regime.
Certo, certo. Una delle cose che salta subito all'occhio della sua opera è l'incredibile assenza di notizie su un fenomeno come quello di Terni. È stato molto complicato reperire le fonti, cioè la cosa che viene subito in mente dopo neanche metà del libro che si legge è come una pagina così importante della nostra storia, della nostra storia italiana, sia stata relegata in un cassetto e chiusa a chiave.
Ma io mi sono convinto che le notizie ci fossero, ma che andassero raccolte, collegate, contestualizzate. Io ho raccolto materiale presso l'Archivio Centrale dello Stato, l'Archivio di Stato di Terni, quello di Perugia, l'archivio dell'Istituto Gramsci, della Società Terni, gli archivi dei tribunali di Roma e di Terni per quanto riguarda poi le vicende processuali, oltre che ovviamente ho attinto all'archivio della famiglia Carloni. Rimettendo insieme tutta questa massa di documentazione, appunto poi sono riuscito a scrivere il libro.
Certo.
È stato un lavoro abbastanza impegnativo, però anche interessante e stimolante, proprio perché mi ha portato a conoscenza di una realtà che non sospettavo fosse esistita, almeno nei termini che sono emersi.
Certo. Ora facciamo un'altra piccola pausa, poi torniamo sempre qui al Librum con Stefano Vabbei e il suo Fascismo d'acciaio. A dopo.
Sono morto da 5 minuti e non è che c'avevo sta fretta, c'avrei voglia di una sigaretta, ma chiedere troppo ai miei sensi ormai muti da 5 minuti. Sono morto da circa mezz'ora e ricordo quando i cazzotti e il caffè con la panna, ricordo Susanna nuda. Sono morto da circa 2 giorni e qualcuno mi porta già in spalla, tra gli amici e i serpenti e i nemici e i parenti, e qualcuno a parlare di pallone o di tele. Sono morto da circa 20 anni e ci avrei voglia di fare all'amore. Sono morto da circa 20 anni, 6 mesi, 3 giorni e 22 ore senza fare all'amore. Sono morto da 120 anni e nessuno più parla di me. Sono morto da 120 anni, ma come se fosse da 5 minuti. Solo 5 minuti.
Rieccoci, sempre qui al Librum con Stefano Vabbei e il suo Fascismo d'acciaio. Stefano, si può dire che i contratti collettivi che oggi conosciamo bene siano nati proprio in quegli anni?
No, questo non si può dire, però possiamo affermare che alcuni di quei contratti che furono sottoscritti durante il regime fascista erano destinati a durare nel tempo. Per esempio nel giugno del 40, momento in cui appunto l'Italia si accingeva a scendere in guerra, a Roma, presso la sede della Confederazione degli Industriali, come rappresentante della categoria, Carloni intervenne alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai degli stabilimenti siderurgici. E a questo tavolo delle trattative erano presenti vari personaggi, il commissario ministeriale Arturo Bocciardo per la Federazione degli Industriali Metallurgici, Amilcare De Ambris che era il segretario nazionale della Federazione dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, cognato fra l'altro di Filippo Corridoni, l'arcangelo sindacalista caduto nella prima guerra mondiale e caduto in guerra, che dal regime fu considerato uno degli ispiratori di quello che era il sindacalismo fascista. Ebbene, questo contratto firmato nel giugno del 40, come tutti i contratti corporativi, era valido erga omnes, in quanto era dotato di forza di legge, anziché nei soli confronti degli iscritti ai sindacati e alle associazioni padronali. E la sua efficacia non cessò con la caduta del regime fascista, ma si protrasse per molti anni nel dopoguerra, fino all'entrata in vigore della legge 741 del luglio 1959, la legge Vigorelli, che prevedeva la possibilità di estendere verso tutti, mediante singoli decreti legislativi, l'operatività dei contratti post-corporativi. Questo significa che cosa? Significa che il regime repubblicano, nato dalla Resistenza, rispettò la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro corporativi, in particolare quelli riguardanti gli operai siderurgici, ritenendola non in conflitto con le norme della Costituzione, in particolare con l'articolo 39. In caso contrario, questi contratti non avrebbero potuto resistere al controllo da parte dei giudici della loro compatibilità con le disposizioni della Costituzione. Queste considerazioni valgono in particolare per le clausole del contratto dei siderurgici, come ad esempio quelle relative all'apprendistato, all'istruzione professionale, al lavoro straordinario, festivo, notturno, alle feste, alle ferie, alle gratifiche natalizie, al trattamento di malattia, gravidanza, puerperio e anche al trattamento di fine rapporto. Sono norme che ancora oggi sono di indubbia modernità. E Carloni, che fu firmatario appunto di questo contratto, poi parlò del contratto stesso sul lavoro metallurgico, sul giornale dei lavoratori dell'industria.
Sì.
Esaltò quelle che erano le conquiste sul piano retributivo, sul piano normativo, conquiste raggiunte grazie, diceva, al pieno sviluppo della più alta giustizia sociale promossa dal regime. Pur esaltando, diciamo così, lo spirito del contratto, che costituiva, diciamo, nella sua essenza tutta un'esaltazione del lavoro, magnificato come espressione genuina della civiltà fascista, Carloni obiettivamente ne vedeva i limiti che consistevano in una non adeguata valorizzazione della responsabilità di lavoro, della capacità tecnica, dell'elevato disagio fisico delle maestranze. Riserve queste proprio di un sindacalista che, essendo operaio, conosceva bene direttamente i lavoratori delle fonderie, quella massa di uomini, lui diceva, in tuta, macchiati di grasso, di terra nera, rossiccia, immersi in una nube di polvere, di fumo, con la gola riarsa di sete pizzicata dal gas. Quella massa che si agita intorno a pesanti strumenti di lavoro, incandescenti secchioni di metallo incandescente. Per questi uomini, che lui definiva autentici costruttori, invocava un'adeguata regolamentazione contrattuale, proprio perché auspicava che venisse riconosciuta e premiata la loro fatica. Il fatto appunto che, io ho citato questo contratto, ma ce ne sono altri, che questo contratto appunto sia rimasto in vigore fino al 1959 appunto conferma in un certo senso la validità del contratto stesso, certo. Che per quei tempi era molto avanzato, senza dubbio.
Certamente, certamente. Bene, con questo ringrazio Stefano Fabbei. Progetti per il futuro, Stefano?
Ma ora sto lavorando alla biografia di un di uno dei personaggi che ho citato ora, Amilcare De Ambris, che oltre ad essere il cognato di Filippo Corridoni fu il capo della Confederazione fascista dei lavoratori metallurgici e meccanici. I De Ambris erano sette, su Alceste De Ambris, che fu antifascista, sono state scritte delle biografie, mentre su Amilcare, che comunque ha avuto un ruolo molto importante nel sindacalismo fascista, non esiste pressoché niente. Poi mi interesso anche di altri argomenti relativi alla Seconda Guerra Mondiale, all'intervento dell'Italia in Russia, ho tutta una serie di argomenti che riguardano l'Italia, il fascismo, la guerra, ma mi interesso anche per esempio alla storia dei movimenti di liberazione del Terzo Mondo, con particolare riguardo a quelli dell'area arabo-musulmana. Sto finendo ora una storia del Marocco moderno e contemporaneo in cui parlo della nascita dei movimenti di liberazione marocchini, dei loro rapporti con il Fronte Popolare Francese, con il franchismo, con il nazismo, col fascismo. Sono argomenti, diciamo, un po' di nicchia, ma che aprono, diciamo, degli orizzonti nuovi nel campo della ricerca.
Certo, vari diciamo argomenti in pentola. Va bene, io chissà che non l'avremo di nuovo in questo programma, allora.
Magari.
Allora io con questo la saluto, la ringrazio, consiglio a tutti i nostri ascoltatori questo libro, un importante pezzo di storia dell'Italia, edito da Mursia, 366 pagine, 22 euro, ve lo consiglio a tutti. Con questo di nuovo ringrazio Stefano Fabbei, saluto i nostri ascoltatori e li aspetto al prossimo appuntamento di Librum. Arrivederci.
Librum, una piccola finestra sull'editoria.
Io scriverò, se vuoi, perché cerco un mondo diverso, con stelle al neon e un poco d'universo.